Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 30 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è accade attorno, mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisan. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club e tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
Partiamo, come sempre, dall'Italia.
Ieri, 29 gennaio, è iniziato il processo a Ilaria Sali, insegnante italiana 39enne in carcere da circa un anno nella capitale ungherese, con l'accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra, per cui la procura ha chiesto ben 11 anni di carcere, un reato per cui Sali si dichiara innocente da sempre. Della vicenda abbiamo già parlato approfonditamente nella puntata di una decina di giorni fa e la cosa che colpisce di tutto quello che sta succedendo, lo ribadiamo, è il trattamento degradante a cui la donna è sottoposta. Infatti, in una lettera ai propri cari, Salis aveva già parlato delle pessime condizioni di detenzione, ma dopo ieri i parenti e gli avvocati hanno avuto modo di vederla fisicamente e di vedere le sue immagini alla prima udienza. E queste immagini, che sono circolate tantissimo sui social ieri, sono molto pesanti. Infatti vediamo Salis con dei legacci nei piedi e nelle mani, tenuta con una catena, sorvegliata da due agenti con il passamontagna per tutta la durata dell'udienza, quindi insomma un contesto piuttosto rassicurante. Il padre Roberto, che solo dopo un anno ha ricevuto una certa attenzione mediatica, proprio perché appunto il processo è iniziato ora, ha commentato quelle foto dicendo che la figlia viene trattata come un animale, ma sia i politici, sia il governo, sia parti della stampa non si concentrano sulle sue condizioni detentive, ma preferiscono invece privilegiare il discorso di colpevolezza o meno, che ribadisce Salis padre, non è il punto della questione, perché anche se fosse colpevole, quei trattamenti sono completamente fuori scala. Ad ogni modo, si sta facendo un certo rumore sulla questione, proprio per sensibilizzare il più possibile le istituzioni italiane, che hanno sicuramente più potere di qualsiasi civile. Al momento sappiamo che Tajani ha chiesto di convocare l'ambasciatore ungherese a Roma e parallelamente l'ambasciatore italiano in Ungheria chiederà un incontro con le autorità dell'Ungheria. Possiamo dire che Salis si ritrova anche in mezzo a delle beghe diplomatiche che prescindono dalla sua persona, questa è una mia opinione personale, però per il governo andare da Orban a protestare in questo momento ha delle implicazioni. Diciamo così, peraltro il ruolo dell'Ungheria in questo momento nei confronti di tutta l'Unione Europea è abbastanza di ostacolo, dato che, lo ricordiamo, c'è ancora il veto per i fondi destinati all'Ucraina da parte di tutta l'Unione Europea e il problema è appunto proprio Orbán. Peraltro, questo è una notizia recente, c'è un piano per danneggiare l'economia ungherese nel caso in cui Orbán non dovesse cambiare idea entro il 1 febbraio.
Chissà come voterebbe l'Italia in quel caso.
Interessante.
Diciamo che, allora, io mi chiedo se ci siano dei piani per fare qualcosa per Salis fuori dalla vista dell'opinione pubblica, nel senso, apertamente Meloni o il governo tutto non possono chiaramente andare da Orbán e fare la voce grossa. Non abbiamo alcun potere contrattuale perché ci siamo sempre posti come amici dell'Ungheria e amici di Orbán. E quindi non possiamo criticarlo apertamente, ma sta succedendo qualcosa non apertamente? Io spero di sì. Quello che però noto e rilevo è che se non ci fossero state le immagini di Salis in catene, realisticamente Tajani non avrebbe fatto nulla o detto nulla. Questo secondo me, ovviamente.
C'è anche da dire che un governo dovrebbe avere la possibilità di contattarne un altro per chiedere, insomma, la scarcerazione di una persona, eccetera, a prescindere dai rapporti di questi due stati. Cioè, questa cosa è sempre una roba che mi spaventa della diplomazia, nel senso che, ok, sono anche persone, i politici intendo, ci sono delle cose, delle regole non scritte da rispettare, al tempo stesso io, Stato, dovrei essere in grado comunque di poter agire senza paura di rovinare cose, sì, o metterti di traverso.
Più che altro mi ricordo quando abbiamo parlato su Breaking Italy qualche giorno fa, insomma, in puntata, e parlavamo della questione di come fosse legata, ammanettata, che non era ben chiaro, si parlava di guinzaglio ed era tutto molto molto vago. Ecco, adesso vedendo le foto la cosa è ancora più forte, quindi mi ha fatto particolarmente male vedere quelle foto, perché come se fosse, insomma, una persona persona, non una persona, ecco, non un essere umano che è stato preso, incatenato, piedi, mani, insomma, non belle immagini quelle che ho visto, insomma.
Beh, queste sono, cioè, anche la forza dei social, nel senso che per quanto siano molto problematici su altri fronti, a volte le immagini di questo tipo sono molto più immediate anche a livello di sensibilità rispetto a qualsiasi articolo, rispetto a qualsiasi chiamata, intervista o cose del genere, e sono molto forti e mi accodo a te nel dire che effettivamente non è un trattamento umano.
Dunque, si dice spesso che una volta attivisti, attivisti per sempre, ed è il caso di Franca Caffa, 93 anni, il cui video avrete molto probabilmente visto tra ieri e oggi, se ne sta parlando tantissimo. E mi concentro volutamente su Caffa un po' come presa di posizione, perché insomma il video e il fattaggio viene inquadrato come video del carabiniere, ma secondo me serve un cambio di paradigma. Cosa è successo? Riassumiamo in breve la vicenda. Sabato a Milano si è tenuta una manifestazione a sostegno della popolazione palestinese, e nel video si vede un picchetto di carabinieri in tenuta antisommossa che stanno di fronte ai manifestanti. Caffa in prima fila a manifestare, e a un certo punto chiede a un carabiniere lì davanti cosa abbia detto il vostro presidente, intendendo Mattarella e riferendosi alle dichiarazioni che il capo dello Stato ha rilasciato in un recente discorso, in cui ha invitato Israele a non negare alla Palestina il diritto a uno Stato. Bene, alla domanda di Caffa, il carabiniere risponde che, con tutto il rispetto, non era il suo presidente, e Caffa ironicamente replica chiedendogli lui di che paese fosse, al che l'uomo continua dicendo che no, non lo ha votato e non lo riconosce. Ora, l'ignoranza qui è chiaramente duplice, sia perché Mattarella è anche il capo delle forze armate, quindi senza ombra di dubbio il suo presidente, sia perché il presidente della Repubblica non viene ovviamente eletto dai cittadini ma dal Parlamento. Ora, vista la gravità della situazione, che è grave, visto che è un carabiniere che rappresenta il braccio armato dello Stato, che non si riconosce in quello stesso Stato da cui dovrebbe prendere ordini, può essere pericoloso, è stato subito rimosso dagli incarichi operativi e verrà poi indagato per reati ancora da definire. Ha peraltro risposto alle accuse dicendo che no, il Presidente della Repubblica è il suo simbolo, e ha risposto così per proteggere la signora da una carica che stava per arrivare.
Qualunque cosa voglia dire.
Esatto, dai,
cioè,
raga,
se la cosa vi sembra poco logica o sensata, non siete da soli, ecco, mettiamola così. Comunque, chiuso col carabiniere, parliamo della vera protagonista, la signora Caffa, che è letteralmente uno dei volti storici della sinistra milanese. Dagli anni 70 è attiva nei collettivi solidari autonomi per integrare nella comunità i cittadini stranieri, si è candidata a Rifondazione Comunista, ha vinto persino un Ambrogino d'Oro, il riconoscimento del Comune di Milano, perché si distingue per atti di coraggio e abnegazione civica. Insomma, tanto rispetto per la signora Caffa, tanta perplessità per le azioni e le parole del carabiniere.
Ma secondo me, quando gli ha chiesto "ma perché, tu di che paese sei?", era un mix, non era solo ironia, perché era
confusa,
sbigottita. Sì, era sì, confusa, sì. Quindi aspetta, non è il tuo quindi non sei...
Ma in che senso?
Quindi non è la cittadinanza italiana? Aspetta, però fai parte delle forze dell'ordine. Sì, è incredibile.
Io comunque sono rimasto di volto come la signora Caffa, nel senso, quando gli ha detto che non è il suo presidente, io ho fatto quella stessa
F4.
Faccia. Esatto, basito, F4.
Che poi era una manifestazione per Gaza, no? Quindi, insomma, diciamo che possiamo immaginare il perché il carabiniere abbia detto che Mattarella non è il suo presidente.
Vabbè, lui voleva solamente salvarla dalla calca, metterla al riparo, insomma.
Certo.
Chiaro.
Ci servivano parole rassicuranti. Quali migliori parole se non dire che Mattarella non è il tuo presidente?
È come all'interno di una truppa dire al tuo capo "no, io non ti riconosco". Bene, quella è
la porta.
Esatto. Insomma, è piuttosto grave. Insomma, mi lascia perplesso che questa cosa sia arrivata sino a questo punto, anche perché chiaramente noi abbiamo visto l'opinione di una persona ripresa in video. Quante altre opinioni simili ci sono che non stiamo vedendo e di solito non vediamo?
Ma sappiamo se ci sono state delle conseguenze a livello proprio istituzionale nei confronti...
È stato rimosso dall'incarico attivo.
Ok.
Tu intendi magari dichiarazioni da parte di qualcuno del governo?
Oh sì, nel senso, comunque, cioè, ovviamente non è che ha detto che ha ucciso qualcuno, quindi
no.
Non è che mi aspetti, cioè, cose estreme, ovviamente, però anche con il fatto del patriottismo, no? Cioè, la bandiera italiana, il presidente che rappresenta l'unità, bla 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 bla, mi sarei immaginata magari qualche dichiarazione esterna, invece no.
È che quello che a volte... non si coglie che il patriottismo e il sovranismo in teoria dovrebbero essere a prescindere da chi rappresenta lo Stato, perché se tu sei fedele allo Stato, il sovranismo, quindi lo Stato italiano, a prescindere di chi c'è in cima allo Stato, dovresti essergli fedele comunque, perché se dai la tua fiducia e il tuo rispetto solo allo Stato che vuoi tu, quello non è sovranismo, non è statalismo, è semplicemente partitismo, se vogliamo.
Comunque, secondo me il carabiniere era anarchico, allora questo lo spiegherebbe tutto.
C'è una storia che mi ha colpito particolarmente, in quanto riflette le modalità con cui le cliniche ricorrono al suicidio assistito. Quest'anno infatti si sta parlando della vicenda di una donna di 55 anni di Torino, che ha deciso di ricorrere appunto al suicidio assistito all'interno di una clinica svizzera. La donna è morta lo scorso 12 ottobre, ma se ve lo state chiedendo, non presentava nessun problema fisico o malattia degenerativa, che è una condizione clinica nota soprattutto tra chi ricorre soprattutto al suicidio assistito, ecco. Lo aveva fatto in segreto, nascondendo le sue parenti, familiari e soprattutto a suo marito, che non si capacita della sua morte, tanto che nel raccontare tutta questa storia l'uomo ha dichiarato che la clinica svizzera, vicino a Basilea, ha avvisato tramite una mail della morte della donna e solo qualche giorno dopo sono state recapitate a casa le ceneri. Una vicenda particolarmente tragica perché non solo nessuno ha potuto salutare e stare vicino alla donna, ma tantomeno i familiari non hanno potuto contattare la clinica nei mesi scorsi, dato che avevano scoperto che la donna aveva avviato già i primi contatti con la struttura stessa per spiegare e raccontare il quadro clinico della donna, dato che non aveva nessun problema fisico,
infatti,
ma comunque era sprofondata in una depressione molto molto grave a causa della morte del figlio adolescente per una malattia degenerativa.
Quindi un disagio psicologico più che fisico.
Esattamente.
Sono molto perplesso.
Per questi familiari il marito avevano cercato tempo fa di stare vicino alla donna, provandola a farla ragionare, accantonare appunto l'idea, tanto che loro stessi avevano anche provato a scrivere una lettera, insomma un documento alla clinica e spiegare la grave situazione di depressione della donna senza però ottenere risposta dall'associazione svizzera. Quindi da una parte troviamo parenti e familiari che scoprono solo alla fine di tutto della morte di un loro caro e dall'altra parte di una clinica la cui filosofia specifica come il desiderio di morte assistita e dignitosa non dipende solo da malattie terminali ma anche dalla vecchiaia e dalla scarsa qualità della vita. E di come anche un dolore grande, quindi come la morte di un figlio, possa, come hanno dichiarato anche esperti di bioetica in queste ore a seguito di questa vicenda, che può far male tanto quanto le altre malattie, per quella che viene definita una sorta di sofferenza esistenziale e che quindi la persona era stanca di vivere dopo quello che è accaduto al figlio.
Beh, se si tiene in considerazione il fatto che il suicidio assistito sia possibile anche per disagi psicologici, questa è una storia molto triste, tuttavia legittima. Nel senso, lei non aveva nessun obbligo di avvisare le persone a livello legale. Certo che la tragedia, cioè che già il dolore di un lutto in questo modo, in questa modalità è ancora peggiore, quindi non oso immaginarmi come si sentono i familiari. Tuttavia, proprio a livello di procedura, se ci allineiamo col fatto che il suicidio assistito dovuto a un disagio psicologico è legittimo, allora è legittimo in generale anche tutto questo caso.
Diciamo che in questa situazione particolare mi trovo molto in difficoltà perché non conosco la situazione di questa donna, quindi non sapendo effettivamente clinicamente come è stata valutata non mi sento di esprimere un parere in merito, ma istintivamente per casi come questo sarei in forte disaccordo in realtà per procedure di suicidio assistito, perché esistono disagi psicologici e disagi psicologici, nel senso esistono le tipologie che non sono curabili, sono croniche e portano a una devastazione sostanzialmente della tua vita a ogni livello, e ci sono quelle che poi possono essere curate, gestite e affrontate. Ora, di base, mi sento anche in colpa a fare questo tipo di osservazioni, ma di solito quando c'è un lutto, cioè i lutti avvengono, purtroppo sono parte della vita, e la terapia per affrontare il lutto è una delle più comuni, se vogliamo, e la depressione che deriva da un lutto è una di quelle che, su cui più di tutti esistono dei modi per poterla gestire, affrontare e vivere se si ha un buon terapista, se può essere affrontata come si deve. Se spingiamo il limite del suicidio assistito sino alla depressione per un lutto, mi sembra un passo troppo più in là.
Io credo che il quadro clinico abbia fatto queste valutazioni così, anche io sto parlando senza sapere, quindi ci teniamo sul superficiale, ovviamente è difficile pronunciarsi in profondità, però troverei strano che non si facesse un'osservazione a 360 gradi sulla salute mentale di una persona, però ovviamente alziamo le mani, sono comunque ragionamenti che è importante fare anche per mettere una linea, per tracciare una linea eventuale, e ovviamente è una storia tristissima da tutti i punti di vista.
Anche perché comunque il fatto che i familiari abbiano cercato di spiegare alla clinica il quadro appunto mentale della donna e che la clinica letteralmente abbia lasciato senza risposte i familiari è un punto della questione che un pochino mi lascia un po' interdetto, ecco, perché è un po' come non ci interessa, teniamo a valutare quello che ci sta dicendo la nostra cliente a questo punto, quindi magari servirebbe una maggiore chiarezza anche a livello di di protocolli, ecco, da questo punto di vista, anche perché comunque parliamo di familiari che hanno scoperto solamente all'ultimo della morte di un loro parente, di un loro familiare.
Passiamo agli esteri.
Da che ne abbiamo parlato qualche settimana fa, le proteste degli agricoltori in Germania, se vi ricordate, che protestavano contro l'abolizione dei sussidi sul carburante, ecco, ora ci troviamo davanti a un fenomeno che ha coinvolto tantissimi paesi europei, tra cui peraltro il nostro. Parliamo ad esempio, oltre che l'Italia, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Polonia, della Romania e della Francia. E i motivi riguardano soprattutto il dissenso degli agricoltori nei confronti di misure che hanno lo scopo di rendere ancora più ecosostenibile sì l'intero settore agroalimentare, ma che impongono ad esempio delle regole che necessitano ad esempio del riposo dei terreni coltivabili in modo a favorire la biodiversità, ma ci sono anche questioni più prettamente economiche, dato che l'Unione Europea, con la politica agricola comunitaria, che è una politica che prevede aiuti per il periodo che va dal 2023 al 2027, parla di circa 36 miliardi di euro, che sono dei sussidi che però risultano meno rispetto a che in passato. Insomma, in questi giorni abbiamo visto trattori che bloccano strade, autostrade in gran parte dell'Europa, e una delle situazioni più calde in queste ore è sicuramente la Francia, dato che ieri gli agricoltori francesi hanno nuovamente alzato la voce bloccando alcuni tratti delle autostrade, comprese quelle intorno alla capitale di Parigi, ma anche in altre città come ad esempio a Lione, chiedendo al governo Macron di intervenire non solo per mantenere le agevolazioni fiscali per il carburante, che Macron aveva intenzione di ridurre, ma anche di limitare i problemi legati all'aumento non solo dell'inflazione ma anche al costo dell'energia e dei redditi ovviamente sempre più bassi nel settore. Le forti proteste di ieri hanno smosso qualcosa, dato che il sindacato degli agricoltori si è incontrato con il nuovo primo ministro francese Gabriel Attal per discutere di nuove misure, al momento che non sono specificate, e peraltro lo stesso Macron si recherà a Bruxelles per discutere sulle politiche per gli agricoltori e del settore all'interno dell'Unione Europea. E questo ci fa un po' capire quanto la portata del problema non si leghi solamente ai singoli stati, ma a tutta, insomma, l'Unione Europea, ecco.
Ma si parla anche molto di Green Deal, cioè il problema a livello europeo è il Green Deal, giusto?
Sì. Sì.
Perché appunto abbiamo parlato di Germania, di Francia, c'è anche l'Italia di mezzo,
sì.
Quindi è balordo come comunque sia una roba sentita proprio da tutta, cioè da tutta ora, però da svariati paesi dell'Unione Europea.
Sì, diciamo che è uno dei problemi principali. Allora, nel caso della Germania era relativo al gasolio, abbiamo parlato varie volte, ma qui c'è anche proprio un problema relativo a come la gestione del cambiamento climatico sta portando a un cambio strutturale anche a livello agricolo e anche a livello di gestione delle emissioni e quant'altro. È chiaro che un'industria che si vede colpita da questo tipo di politiche poi protesta in maniera anche accesa. Quello che io spero non succeda è che poi si faccia un passo indietro su queste politiche per voler gestire le proteste.
Secondo voi, con la transizione ecologica arrivano per forza dei problemi economici a livello strutturale?
Inevitabile.
Ma
purtroppo,
secondo me non solo economici, ma anche a livello di procedure, a livello di proprio di modo di lavorare, probabilmente all'interno del settore. E ovviamente la transizione ha bisogno di tempo. Ha bisogno di tempo, però il tempo alle volte non basta per andare a modificare tutto un intero settore che coinvolge comparti, persone, famiglie. Ci troviamo sempre nelle cose, è molto ciclica come cosa. Quando si parla di transizione ci saranno sempre dei problemi. Quindi l'obiettivo è quello di ridurre e limitare a questo punto i problemi e arrivare all'obiettivo appunto di rendere tutto il settore più ecosostenibile. Questo comporterà probabilmente disagi, rischi nei prossimi anni, ma è un passaggio che va inevitabilmente fatto, ecco.
Comunque staremo a vedere se effettivamente Parigi verrà messa sotto assedio, come stanno dicendo, ma più che altro sono curioso, cosa ne pensate della versione nostrana di queste proteste e delle affermazioni di Lollobrigida?
Mi sono perso, cosa ha detto il buon Lollobrigida?
Che insomma i giornalisti come noi sono quelli che...
Ah, la questione del letame, quello dello champagne.
Del letame dello champagne,
no,
esattamente.
No, aspetta, sono quelli che?
Allora, sono quelli che vivono a Champagne e non conoscono il profumo del letame, ecco. Mettiamola così, relativo alle critiche alle proteste degli agricoltori, ok? Perché chiaramente Lollobrigida è dalla parte degli agricoltori che stanno protestando.
Ci sta che aggredisca i giornalisti. Cosa mi devo dire?
Lo stai dicendo
come se fosse il punto, cioè...
Lo stai dicendo con un bicchiere di champagne in mano?
Questo però non lo sapeva nessuno prima che tu lo dicessi.
Ho voluto specificarlo, scusate.
Letame e bollicine.
Dunque, ieri c'è stata una svolta molto importante nella sperimentazione degli impianti cerebrali su pazienti umani, perché Neuralink, l'azienda di Elon Musk, ha installato per la prima volta uno dei suoi dispositivi su un essere umano. Ora, non sappiamo molto su come sia andata nei fatti l'operazione, ma Musk ha detto che è avvenuta domenica e la ripresa sta avvenendo senza problemi. L'impianto in sé in realtà è molto basilare, dovrebbe consentire alla persona di poter muovere il cursore di un computer con la mente. Insomma, è comunque un grosso passo avanti rispetto al passato.
Secondo me è molto basilare, con la mente puoi sollevare oggetti e usufruire della telecinesi.
Quella ancora no, ma ci stiamo lavorando. Insomma, comunque, ricordiamo che Neuralink ha testato ampiamente su cavie suine e primati, e la FDA, che è la Food and Drug Administration, l'azienda federale statunitense che si occupa di dare i permessi per i farmaci e i dispositivi, aveva finalmente autorizzato l'anno scorso anche la sperimentazione su esseri umani, cosa che adesso infatti è avvenuta. Ora, gli obiettivi dell'azienda comunque sono molto più ambiziosi. Uno degli utilizzi principali sarà quello di consentire a persone con paralisi o altri problemi fisici di riacquistare la propria indipendenza, ma in futuro anche quella di, teoricamente, potenziare le capacità cerebrali, quindi vedi, magari arriveremo anche a quelle vette, ecco. In tutto questo, gli impianti non sono ovviamente assenti da rischi, e nonostante si parli di elettrodi molto flessibili che hanno una ridotta possibilità di causare traumi, ci sono state in passato delle morti tra le cavie animali che comunque, insomma, dovrebbero invogliare a guardare il tutto con una certa cautela.
Qua a me fa un sacco strano pensare a tutta l'esperimentazione sugli animali, eccetera, che da un lato dici, cavolo, sono robe, cioè ti stanno impiantando robe nella testa, quindi, cioè, ci sta che vengano testati prima, al tempo stesso... È una roba super crudele, però cioè non
loro,
lo so,
noi però
è capito, nel senso, se davvero ci si avvicina a un impianto che può risolvere le paralisi, cioè è un progresso talmente grosso che dici, cavolo, qual è insomma il prezzo che si può pagare, no? Però è sempre un ragionamento che faccio in merito, soprattutto su Neuralink, che se davvero andasse in porto sarebbe proprio rivoluzionario.
Comunque, in tutto questo io farei attenzione, perché per molto meno abbiamo avuto il pianeta delle scimmie, quindi a seconda di come va a finire anche sui suini avremo il pianeta dei suini, quindi attenzione.
Suini telecinetici.
Quindi avrebbero anche poteri molto grandi.
Sono sollevare le scimmie col pensiero, mentre le scimmie giocano a Tetris.
Quindi era un prequel della fattoria degli animali, capisco. Siamo ai Fish and Bits.
E goli.
Dunque, Fish filosofico. Conoscete il paradosso della nave di Teseo? Si tratta di un quesito che si pone la domanda fondamentale relativa all'identità, ovvero se qualcosa o qualcuno rimangano gli stessi anche dopo che tutte le sue parti sono state sostituite, con l'esempio iniziale appunto di una nave che piano piano viene cambiata e modificata, sino a che di quella originale non c'è più traccia, ma è sempre la stessa nave. Ecco, un quesito del genere se lo stanno probabilmente ponendo anche in Egitto, dove stanno mettendo in atto un progetto di restauro e sostituzione della piramide di Micerino, o Menkaure che dir si voglia, eretta nell'altopiano di Giza, dove c'è anche la piramide di Cheope e la Sfinge.
È quella più piccola, giusto? Quella di Micerino, mi
sì.
Pare? Ok.
Qual è il problema? Che, insomma, in origine le piramidi avevano una copertura di granito, lo sappiamo da fonti storiche, copertura poi persa, e ora sono emersi dei video di come dopo circa 4500 anni si sta ripristinando questa copertura di granito con dei massi giganteschi grigi che dopo dei lavori che dureranno anni la ricopriranno completamente. Per capirci, è come se domani il comune di Roma decidesse di restaurare il Colosseo ricostruendo le parti mancanti, o quello di Pisa decidesse di raddrizzare la torre. Ora, si tratta di modifiche che la comunità degli storici di solito guarda con molto sfavore, perché alterano il valore del monumento con il rischio di danneggiarlo, e lo modificano per tutte le generazioni future senza aggiungere nulla al suo valore. Quindi, insomma, avremo a breve una piramide di granito grigio nel mezzo della piana di Giza.
Ma questo intervento è necessario ai fini della struttura?
Minimamente.
Ma qual è lo scopo? Nel senso, stai rischiando di crollare?
No, vogliono solo attirare più turisti.
Ma non lo attirano più turisti? Puoi crearne un'altra nuova se proprio vuoi attirare turisti, raga. In mezzo all'acqua, non lo so, ti fai i tuoi vaneggini turistici.
Sì, è pieno di deserto, cioè.
Allora, posso capire se ci fosse un problema a livello strutturale nelle piramidi. Allora, per preservare,
no,
ok?
No,
non c'è niente. Allora è una porcheria, posso dire come...
Totalmente estetico.
Andè, super spinto oggi, vai!
È una porcheria questa cosa, ragazzi, perché non ne vedo il senso.
Ma scusa, mettiamo un po' di granito, magari un po' d'oro, la facciamo bellina, magari ci facciamo un casino dentro. Cioè,
perché no? Granito sardo anche.
Certo,
perché
un po' di sughero per le giunture. Boh, non lo so. Vediamo che cosa c'è nelle nostre trends. Per la Trend Zone. Al primo posto c'è Io Capitano, raga, che se non sbaglio è il film nominato
agli Oscar
come miglior
sì.
Film.
Comprensibile.
Come miglior film estero.
Straniero, sì.
Straniero.
L'avete mai visto?
No, io devo no. Ancora vederlo.
Anch'io devo vederlo.
Ah, poi c'è Neuralink per il nostro amico dispositivo.
Per il nostro androide, possiamo dire.
Il nostro suino. Poi abbiamo Santa Martina, tanti auguri a tutte le Martine che oggi festeggiano il loro onomastico.
Auguri quindi a mia sorella, che si chiama Martina.
Auguri alla sorella di Andre. Poi abbiamo Antonio Conte, che sta facendo qualcosa che riguarda il calcio sicuramente.
Ah ok, perché dopo il night pensavo potesse avere a che fare con l'altro Conte, ma ok. Se mi dice che è il calcio.
Allenatore del Milan?
No, è allenatore ma disoccupato al momento.
Ah, ok.
Sta cercando squadra.
E poi Taremi all'Inter. Vabbè.
Un altro giocatore, va bene.
Ci sta.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione chiocciola breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.